Buongiorno, ecco, ci siamo ritrovati alla conversazione viticola del mercoledì mattina. Saluto tutti, buongiorno anche agli ampelonauti d'Italia che sicuramente troveranno pane per i loro denti in questa diretta su Peronospora della Vite. Non solo gli ampelonauti, ma anche tutti i viticoltori, i vignaioli, le vignaiole. E tutti i tecnici che si danno da fare per conoscere, monitorare la peronospora, prevenire e comprendere come questa si comporta nelle varie stagioni. Questa è una stagione e non potrebbe essere diversamente, diversa da tutte le altre, con questo aprile che ci ha portato da temperature massime ben sopra alla media, raggiungendo i 29 gradi, per poi precipitare con le minime stamattina, in Friuli, per fortuna sopra lo zero, ma comunque non molto distante allo zero, con minime che hanno raggiunto i 3 gradi, 4 gradi di minima. E ieri sera a Pontebba, che è a 500 metri, ha nevicato. In altre zone ci sono stati anche alcuni fenomeni grandinigeni. Quindi un inizio stagione che in un mese passiamo appunto da temperature molto calde a temperature estremamente fredde. A questo punto, come si comporterà Peronospora in queste condizioni, Plasmopara viticola in queste condizioni? Lo vedremo andando a monitorare i vigneti e a cercare le prime infezioni, che sono un segnale sia che confermano eventuali infezioni che si possono essere avviate con laddove ha piovuto ieri pomeriggio, anche se dubito perché è stata talmente veloce e con aria che ha asciugato immediatamente i tessuti, no? La lamina fogliare, ma eventualmente il monitoraggio va sempre bene per confermarlo o non confermarlo, o comunque nelle successive possibili infezioni. Allora, oggi abbiamo un ospite esperta nella plasmopara viticola, nella peronospora della vite, e mi fa molto piacere che sia qua con noi per argomentare, approfondire, conoscere nel dettaglio, in alcuni particolari dettagli, che è quello della maturazione dello spore. E quindi ecco che chiamo qua accanto a me la dottoressa Silvia Toffolatti. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
No, grazie a te per la disponibilità e per la professionalità che ti è nota per i lavori che hai fatto negli anni col tuo gruppo di lavoro all'Università di Milano. Tu insegni patologia vegetale alla triennale, no?
Sì.
Sì,
Di
ecco.
viticoltura e enologia. Io, vabbè, ho diversi insegnamenti in realtà in questo momento. Quello principale, quello che mi caratterizza e che mi ha lasciato in eredità la mia professoressa Anna Maria Vercesi, è il corso di patologia vegetale per difesa della vite nella laurea triennale in viticoltura e enologia, però insegno
Bello.
anche fitoiatria e da quest'anno anche per la laurea magistrale in scienze della produzione e protezione delle piante. E da quest'anno ho anche un nuovo insegnamento opzionale che si chiama difesa di precisione dalle avversità, dove cerco appunto di inserire il contesto della fitoiatria diciamo, nell'agricoltura di precisione. E quindi insomma, questo per la laurea magistrale in scienze agrarie per la sostenibilità. Quindi insegno in diversi, diciamo, in diversi corsi di laurea, però quello che mi caratterizza principalmente è proprio difesa della vite.
Però anche gli altri sono tutti molto importanti e sono argomenti che agli studenti, forse non so, spero che comprendano l'importanza degli insegnamenti che li fai, perché poi quando diventeranno dei professionisti o loro stessi magari sono i titolari o imprenditori di un'azienda, saranno gli elementi chiave che si troveranno a gestire praticamente tutte le stagioni, perché è veramente un argomento trasversale in tutto il mondo.
Io dico sempre ai ragazzi che il futuro dell'agronomo in realtà è molto più complesso di quello che non poteva essere in passato, perché adesso le conoscenze sono veramente molto molto maggiori. Io cerco sempre di dare il contesto, loro il contesto che va dal, diciamo, dal capire i concetti di base, quindi che cos'è per esempio la resistenza ai fungicidi, qual è il meccanismo di resistenza della pianta nei confronti del patogeno, quelli che sono tutti i meccanismi biologici, per poi andare a gestire al meglio tutte queste problematiche una volta che saranno in campo, perché senza la conoscenza approfondita del fenomeno biologico, chiaramente poi anche a livello agronomico si possono commettere degli errori, per cui insomma io sono molto contenta di insegnare ai ragazzi in questi corsi di laurea. Tra l'altro, soprattutto su quelli della laurea magistrale, mi interfaccio con tantissimi anche professionisti che mi affiancano, mi aiutano, vengono a tenere seminari che sono sempre molto apprezzati dagli studenti, perché chiaramente sulla difesa di precisione io non sono colei che mette a punto i nuovi strumenti di difesa di precisione, però sono quella che fa da tramite, insomma, tra gli ingegneri che per esempio si occupano di metodi di fenotipizzazione innovativi e l'agronomo che poi dopo andrà a utilizzarli. Per cui cerco sempre di far vedere come in realtà la professionalità vada da tantissimi livelli, che il tuttologo non esiste, il tuttologo, diciamo, potrebbe essere un male addirittura in certi casi, e di appunto imparare ad avere un grande spirito critico quando si fanno le cose, essere aperti alle novità, però appunto senza perdere di vista quelle che è la realtà dei fatti.
Condivido lo spirito critico che è il motore del progresso e della scienza. E, allora, Silvia, dopo il tuo nel tuo percorso, so che hai fatto anche un dottorato di ricerca proprio sulla dinamica della germinazione delle oospore di Plasmopara viticola, che è l'argomento di stamattina.
Esatto. Io in realtà fin dalla tesi di laurea mi occupo delle oospore, quindi è una storia quella con le oospore, sì. E non è ancora finita, tra l'altro. Tutti dicono, i ricercatori non finiscono mai. Ma quando tu arrivi ad avere un piccolo tassello di conoscenza in più, poi vuoi avere ancora quello dopo. Quindi non finisci mai in realtà di studiare una cosa.
Ma a me è affascinante, perché questo pian piano fa comparire, no, un quadro che ogni tanto è un po' offuscato, no? È Plasmopara, come molti funghi che poi ci interessano nella protezione della vita, non è così tutto chiaro, anzi è incredibile come ci siano ancora molti lati da conoscere. Allora anche questa mattina, magari in questa ora che abbiamo insieme, andiamo a conoscere qualcosa in particolare di Plasmopara. Allora ti ringrazio a nome di tutti di queste slide che ho visto, che sono, oltre che ricche di informazioni, sono anche graficamente molto, molto belle, molto curate. E quindi
questo sempre perché mi alleno con gli studenti, quindi siccome devo essere molto chiara, devo essere anche molto attenta ai contenuti, quindi per questo.
Brava, saranno contenti, sono sicuro che sono contenti. Allora, quindi l'argomento è: cosa possiamo, se conosciamo meglio la germinazione e il processo, la dinamica della germinazione dello spore, possiamo, dal punto di vista anche pratico, avere quella parte di conoscenza che ci permette di capire, soprattutto nella prima parte della stagione, di che cosa stiamo parlando. Quindi queste spore che arrivano dallo svernamento, no? Quindi la peronospora come sverna, sarà una delle domande che andremo, che Silvia ci aiuterà a comprendere, a conoscere, a approfondire, ma poi anche quali sono le condizioni perché la germinazione si attui oppure no, e quindi questo ci può aiutare molto, soprattutto nelle decisioni iniziali. A volte non è sì o no, non è tratto o non tratto, e quindi mi proteggo o non mi proteggo. Alcune volte è anche come mi proteggo, perché ha un basso rischio, una bassa probabilità, una bassa percentuale di germinazione, io posso a questo punto, no, proteggermi con una bassa concentrazione di rame o con sostanze attive a una efficacia moderata. Allora Silvia, lascio a te adesso anche
il controllo. Ce l'hai tu delle slide?
Il controllo ce l'ho io. il controllo ce l'ho io, quindi vado a questa slide, esatto, alla successiva.
Esatto, grazie mille. Tanto la presentazione l'avevamo già ampiamente fatta delle mie attività. Sì. Allora, la prima domanda, io ovviamente ho preso spunto per la presentazione, è andata avanti. Perché è andata
avanti. Scusa. Puoi andare avanti anche tu allora.
Ah, posso andare avanti anch'io allora, sì, che bello. Bene, allora è tutto molto più semplice. Però non, vedi la mia, non vedete la mia freccina, vero? Che si sposta. Quella non la vedete.
No.
Ok, va bene. Io ho risposto anche a delle domande che tu mi avevi giustamente fatto. In realtà ad alcune avevo già risposto prima che tu me le facessi, però è stato molto utile avere questo confronto prima della diretta, proprio perché mi ha aiutato, mi ha guidato anche nella presentazione. Allora, innanzitutto partiamo da dove si, appunto, la prima domanda che mi hai fatto era le infezioni primarie di peranospora da dove si originano. Allora, sappiamo che la forma di svernamento del patogeno è l'oospora. Perché ha bisogno di una forma di svernamento questo patogeno? Perché è un parassita biotrofico obbligato della vite, ovvero Plasma paravitica è in grado di svilupparsi attivamente solamente se trova dei tessuti recettivi della vite. Non è in grado di sviluppo in altre maniere. Mentre per esempio l'agente della muffa grigia, Botrytis cinerea, può sopravvivere in assenza della pianta ospite come saprofita, quindi utilizza la sostanza organica morta per crescere, Plasma paravitica è un parassita obbligato, quindi può solamente crescere attivamente se trova i tessuti recettivi dell'ospite, altrimenti deve sopravvivere in qualche modo. Quindi sopravvive all'assenza del proprio ospite formando quelle che sono proprio le strutture di svernamento vere e proprie. Allora, Plasma paravitica è un omicete, se usiamo la vecchia terminologia, quindi quella che vedeva gli omiceti raggruppati nel regno dei funghi. Adesso sappiamo che in realtà per una tutta una questione legata alla biologia degli omiceti, questi funghi sono stati separati dal regno dei funghi veri e propri e sono stati inseriti in un regno a parte, quello degli straminipila, che comprende anche delle alghe. Questo perché questi miceti, che comunque possiamo sempre chiamare funghi perché di fatto hanno tante caratteristiche simili a quelle dei funghi, come per esempio la crescita tramite ife e la produzione di spore, quindi di fatto li possiamo sempre chiamare funghi, ma non sono proprio funghi veri e propri. Ecco, e hanno in comune con le alghe e altri microorganismi una struttura del flagello che si chiama flagello straminipilo, che è presente nella zoospora. Adesso purtroppo non posso usare il mouse, che è in alto nel ciclo della malattia. Quindi diciamo, questi sono funghi, è un fungo particolare. Comunque è pur sempre un fungo, che diciamo che quando deve, diciamo, sopravvivere all'assenza dell'ospite, va a attuare quel fenomeno di riproduzione sessuata che prevede la coniugazione di un organo femminile, l'oogonio di forma rotondeggiante, si vede in basso nell'immagine del ciclo, che va a incontrare l'organo di riproduzione maschile che si chiama anteridio. L'anteridio riversa il proprio nucleo nell'oogonio e a questo punto va a formarsi l'oospora. L'oospora sverna, dove sverna l'oospora? Si forma in tutti i tessuti, diciamo, che sono stati infettati, principalmente pensiamo alle foglie. Quindi le oospore si formano all'interno del tessuto fogliare, le foglie alla filoptosi cadono a terra e quindi le oospore, diciamo, svernano sulla superficie del suolo nei residui, diciamo, colturali, in particolare all'interno delle foglie. E lì rimangono, immaginate anche le foglie che poi comunque si vanno incontro alla naturale decomposizione, fino alla primavera successiva, nella quale germinano e nel processo di germinazione emettono un tubetto germinativo con un macrosporangio piriforme all'apice e nel macrosporangio finalmente si formano le spore di infezione, perché le spore veramente di infezione si formano, che sono le zoospore flagellate, si formano nello sporangio. Quindi a questo punto le zoospore o i macrosporangi, diciamo attraverso le piogge, quindi in particolare attraverso gli schizzi d'acqua, che possono arrivare anche a un metro e passa di altezza, arrivano a raggiungere la superficie recettiva dell'ospite, in principio quando non ci sono ancora i grappoli che si sono formati, ovviamente ci saranno solo le foglie, e poi comunque vanno a infettare le zoospore, tutti gli organi verdi della vite, quindi anche i tralci giovani, quando sono ancora erbacei. E infettano tramite ovviamente in una modalità diciamo che è poco traumatica, quindi penetrando attraverso gli stomi. Questo perché è un biotrofico, è sempre un patogeno biotrofico che non ha interesse, diciamo, nell'immediato ad uccidere le cellule vegetali, quindi anche la modalità di penetrazione tramite gli stomi è poco traumatica per l'ospite. Poi il patogeno a differenziare il micelio, quegli austori, e alla fine andrà a evadere dai tessuti infetti sempre attraverso gli stomi emettendo rami sporangiofori. Questi rami sporangiofori al loro apice portano di nuovo sporangi, all'interno degli sporangi si formano di nuovo le zoospore e le zoospore in questo daranno origine ai cicli di infezione secondari. Quindi è un patogeno policiclico che, appunto, come se purtroppo sappiamo, originerà nella stagione vegetativa un numero di cicli di infezione che è per noi imprevedibile all'inizio della stagione, lo dobbiamo monitorare nel tempo. Adesso andiamo.
Sì, scusa, ti interrompo perché a parte che è molto così affascinante sentire il dettaglio di Ospora, delle ospore di Plasmopara, di come sono, di come si comportano e come si sono adattate per superare gli inverni. Sapendo che appunto è una struttura di svernamento, quindi di resistenza, quindi si è supera diverse condizioni ambientali, però anche se poi ci racconterai che alcune condizioni ambientali sono meglio di altre per loro, sì, no?
Sì. Per possono lo svernamento. Essere sottoposte a stress, certamente.
Ma quante ce ne sono, se volessimo dare così un ordine di grandezza di ospore in sul terreno di un vigneto mediamente, per centimetro quadro, poi possiamo anche moltiplicarlo per metro.
Allora, questa è una bella domanda alla quale non posso rispondere per il semplice fatto che le ospore sopravvivono per anni. Quindi se noi anche stimassimo quella che è la carica di ospore che abbiamo nella nostra annata, dobbiamo considerare che ci sono anche quelle delle annate precedenti. Comunque, guardando i frammenti fogliari infetti al microscopio, sono anche un migliaio per centimetro quadrato le ospore che vediamo all'interno del tessuto fogliare, per cui sono tantissime, è praticamente incalcolabile il numero di spore. Ma questo è normale, perché comunque tutti i funghi, affidandosi alle ospore, cioè affidandosi a delle spore per la loro disseminazione, poi infezione, ovviamente producono le spore in sovrannumero. Non immaginiamo che poi tutte le spore che sono state prodotte andranno a bersaglio, quindi che raggiungeranno il proprio target. Quindi ovviamente il numero è veramente molto molto superiore rispetto a quello che poi andrà a originare poi le infezioni. Questo perché molte spore degenerano durante lo svernamento, altre non germinano, oppure chiaramente è un patogeno che deve sopravvivere per anni, non tutte le annate sono favorevoli, per cui vedrete poi che le percentuali di ospore che germinano sul totale veramente sono basse, sono molto basse. Questo perché il patogeno ha bisogno di, appunto, non spendere tutto il suo potenziale di inoculo in un singolo momento, perché se quel momento si rivelasse poi non adatto, ovviamente il patogeno andrebbe incontro a una mancata sopravvivenza. Per cui considerate che, appunto, le ospore sono prodotte veramente in sovrannumero rispetto a quello che poi sarà il numero di spore che originerà l'infezione primaria.
Quindi è onnipresente la peronospora, va bene, grazie.
Purtroppo è complesso, anche perché è complesso anche che per molte malattie, soprattutto quelle causate da patogeni monociclici, la prima cosa da fare è contrarre l'inoculo per le infezioni primarie, e lì è fondamentale. Ecco, se dovessimo contrarre l'inoculo per le infezioni primarie con plasma paraviticolo, avremmo un po' di difficoltà, anche perché le ospore si formano in un range di temperatura piuttosto elevato, che va dai 26 ai 10 gradi centigradi, per cui di fatto si formano durante tutta la stagione sostanzialmente, a parte magari se escludiamo il periodo estivo dove le temperature sono superiori ai 30 gradi, e allora lì ha difficoltà anche il patogeno nello sviluppo vegetativo, e quindi ovviamente lì magari no, però per il resto le ospore si formano in un range di temperatura che è molto elevato, le foglie poi cadono a terra e quindi rimuovere l'inoculo diventa veramente complicato ed è molto difficile, però sarebbe una cosa alla quale pensare, insomma, per ridurre l'inoculo. Andando invece al processo di maturazione, perché è importante il processo di maturazione? Perché vedremo che quello che succede durante il processo di maturazione alle ospore è un qualcosa che potrebbe essere importante. Allora, noi partiamo sempre da sinistra, vediamo la coniugazione di ogonio e enteridio. Quando l'anteridio riversa il proprio nucleo nell'oogonio, i due nuclei sono ancora separati, quindi la prima fase del processo di maturazione per l'oospora prevede la fusione dei due nuclei, che si vede nell'immagine blu con i due nuclei fluorescenti che si appaiono. Poi questi due nuclei si fondono e abbiamo una spora diploide. L'altro processo fisiologico molto importante che fa parte del processo di maturazione dell'oospora è l'ispessimento della parete. L'oospora ha una parete molto più spessa rispetto agli sporangi, è una parete tristratificata, purtroppo non ve la posso indicare, ma si vede nell'immagine in bianco e nero, sì, che è un'immagine, sì, al microscopio elettronico, dove potete apprezzare, si può notare che ci sono diversi strati. Se partiamo dai globuli lipidici, quelle sferettine bianche, se andate verso l'esterno vedete tanti strati. Ecco, la parete dell'oospora è molto spessa, proprio perché l'oospora deve sopravvivere a temperature molto molto rigide, stress ambientali molto forti, che sono quelli del periodo invernale. E poi si forma un ooplasto centrale, che è quella struttura nera, ricca di sostanze di riserva, e poi tutto intorno si formano quei globuli bianchi, quei cerchi bianchini, che sono in realtà i globuli lipidici, che servono sempre comunque, diciamo, da fonte poi di energia per la spora quando dovrà germinare. Una volta che l'oospora ha raggiunto questo stadio in cui appunto i nuclei si sono fusi, cioè l'ooplasto centrale, i lipidi sono della dimensione giusta e la parete è spessita nella maniera giusta, si è completato il processo di maturazione dell'oospora. A questo punto l'oospora è pronta per germinare. Ma ovviamente non è detto che germini immediatamente, potrebbe essere necessario del tempo perché poi germini, però in questo momento lei è pronta per germinare. E se andiamo avanti nella slide, possiamo vedere che come facciamo a sapere quando finisce il processo di maturazione dell'oospora? Diciamo che dalla letteratura si può vedere che il processo di maturazione finisce quando le oospore hanno raggiunto i picchi nella germinazione e nella vitalità. Per valutare la vitalità, vedete le immagini di sinistra, noi usiamo un colorante che, sì, diciamo, è in grado di penetrare attraverso le oospore se le oospore hanno delle strutture alterate, quindi rotte. E quindi vedete che a sinistra, nell'immagine delle oospore, vedete le oospore vitali che non sono colorate, in blu vedete le oospore invece che sono degenerate, che quindi non sono più vitali. Nel grafico di destra potete vedere, a partire dal numero di giorni dall'inizio dello svernamento, che è questo DFO, Days from Overwintering, quindi il numero di giorni che sono trascorsi da quando abbiamo iniziato la procedura di svernamento delle oospore, potete notare che il picco di germinazione e di vitalità, diciamo, avviene a 120 giorni dall'inizio dello svernamento. Quindi vuol dire che in 4 mesi la maggior parte delle oospore è matura. Molte saranno anche degenerate, non pensiate che tutte le oospore riescano a superare questo processo di maturazione, molte vanno incontro a degenerazione. Ma diciamo che la maggior parte delle oospore raggiunge il picco di maturazione entro 4 mesi, quindi considerato ottobre come il mese di inizio svernamento, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, tra gennaio e febbraio le oospore hanno completato il periodo di maturazione e sono pronte a germinare. Quindi abbiamo un processo di maturazione che si completa durante la fase invernale. A questo punto l'oospora è pronta, ma per germinare deve superare quella che è una fase che si chiama di post-maturazione. La fase di post-maturazione è quella fase che si valuta come la capacità dell'oospora di formare il tubetto germinativo e quindi il macrosporangio al suo apice a 20 gradi centigradi. Quindi la durata del periodo di post-maturazione si misura in numero di giorni che trascorrono tra l'incubazione a 20 gradi e la capacità dell'oospora di germinare. E vedrete che per noi il periodo di post-maturazione, diciamo, è il periodo più importante, quello che noi andiamo a studiare in realtà per cercare di dare delle indicazioni agli agricoltori sulla disponibilità di inoculo per le infezioni primarie. Quindi è proprio questa fase di post-maturazione sulla quale noi poi andremo a concentrarci. La post-maturazione è molto interessante, grazie al fatto che comunque abbiamo studiato per tantissimi anni le dinamiche di germinazione delle oospore, abbiamo veramente raccolto tantissimi dati. Abbiamo dati che partono dai primi anni 2000 E questi dati, tra l'altro, adesso sono in elaborazione da parte di uno statistico esperto di reti neurali che sta cercando di studiare e creare un modello sulla dinamica di germinazione delle oospore. Speriamo appunto nei prossimi anni di avere dei risultati su questi dati, su questi dati che abbiamo ottenuto. Comunque, già studiando le dinamiche di germinazione delle oospore, ci siamo accorti di una cosa molto importante, ovvero che il periodo di post-maturazione, quindi questo numero di giorni che passa tra la oospora acquiescente e oospora germinante, si accorcia al germogliamento della vite. E questo lo vediamo nelle immagini di destra, dove potete vedere dei puntini azzurri e una riga azzurra, che rappresentano, diciamo, il numero di giorni che le oospore ci impiegano a raggiungere il picco della germinazione, il 50% della germinazione cumulata. Allora, voi immaginate questa cosa, poi i saggi di germinazione sono un po' complicati, non tanto tecnicamente, ma insomma, bisogna spiegarli bene. Voi immaginate di prendere un'oospora e di metterla a germinare a 20 gradi centigradi, non un'oospora, un insieme di oospore, noi ne guardiamo 1200. Non tutte germinano in maniera sincrona, c'è una germinazione che è scalare, quindi iniziano a germinare alcune, poi altre, si raggiunge il picco e poi si scende, come una gaussiana. Di fatto la germinazione delle oospore in un campione segue una gaussiana. Noi siamo andati a studiare qual è il numero di giorni che il campione di 1200 oospore impiega per raggiungere il 50% della germinazione. E se guardiamo questo numero, vedete che c'è un trend decrescente, perché i puntini, vedete, poi seguiti dalla linea di interpolazione, tendono a decrescere, e tendono a decrescere nel tempo e a diventare più bassi, si vede molto bene nel pannello B, diventano molto più bassi, raggiungono i 4, ma a volte anche meno, giorni, proprio nelle fasi di germogliamento della vite. E questo sta a indicare che le oospore svernate in campo percepiscono di fatto le stesse condizioni molto simili rispetto a quelle della vite, quindi questo è molto importante, c'è un aspetto di sincronia tra la pianta e il suo patogeno. E questo è importantissimo per il patogeno, perché abbiamo detto che un patogeno è un parassita biotrofico obbligato e quindi ha bisogno della vite, quindi deve cercare di concentrare i suoi sforzi nel momento in cui la vite c'è, il suo ospite c'è, per poterlo parassitizzare. Quindi questo risultato è stato veramente molto, molto, molto interessante per noi, vedere questo decremento. Tra l'altro, se guardiamo i triangolini color senape, invece, si nota un'altra cosa. I triangolini color senape rappresentano le percentuali di germinazione dei campioni che noi abbiamo svernato non in vigneto, ma in laboratorio a 5 gradi. Quindi a 5 gradi in laboratorio non c'è assolutamente contatto con la pianta. Le nostre spore sono dentro a un frigorifero, appoggiate su un substrato sabbioso e stanno lì tutto l'inverno, poi noi due volte alla settimana facciamo le indagini di germinazione, quindi andiamo a calcolare la percentuale. E se ci fate caso, anche i triangolini senape tendono ad avere un decremento. Sì. Quindi vuol dire che probabilmente la base di questa sincronia è genetica. C'è un qualcosa che si mantiene nonostante l'assenza dell'ospite, nonostante lo svernamento in condizioni controllate a 5 gradi, quindi c'è un qualcosa che probabilmente è determinato proprio geneticamente e che andrebbe studiato. Però di fatto, diciamo, l'effetto maggiore lo vediamo sulle oospore che sono svernate in vigneto, quindi questa diminuzione nei tempi che portano al picco di germinazione, diciamo al 50% più che al picco, al 50% di germinazione, si riduce molto nelle oospore svernate in campo. E questo per noi è cruciale, perché...
Quindi questo vuol dire che nelle stagioni anticipate anche la maturazione delle oospore, o meglio, la germinazione...
Beh, la maturazione è già completa, è la post-maturazione che si regola.
Che quindi la germinazione
è già completa a febbraio.
E poi... cioè leggendo, essendo sincronizzata con la fenologia della vite, se come quest'anno abbiamo in tutta Italia un anticipo fenologico fino a 15 giorni, forse in alcune aree anche qualche giorno in più, quindi possiamo pensare che anche la velocità di germinazione sia più veloce, aumentata, quindi è pronta a dare un maggior numero di sporangi nel pronti per l'infezione.
Mi hai spoilerato l'ultima slide.
Fate finta che non ho detto niente, ma no, non è vero, non è vero.
Eh no, comunque è vero, effettivamente c'è una sincronia per cui effettivamente questa si mantiene ed è così, quindi anche le oospore, un po' perché probabilmente c'è questo meccanismo genetico che lo regola, un po' perché comunque sentono le stesse condizioni della pianta ospite, probabilmente sì, c'è sempre questo pericolo. Poi non è detto che ci siano le infezioni primarie, perché poi per questo ci vogliono poi ovviamente le precipitazioni e quindi chiaramente non è detto che se un'oospora germina poi dia luogo a un'infezione primaria. Questo poi dipende da tutto quello che è il processo, dalla formazione del macrosporangio, la sua dispersione, il raggiungimento dei tessuti, eccetera, eccetera. Per cui non è detto che il fatto che lo spora germini porti all'infezione primaria, quello no.
Vai,
quindi
vediamo.
Diciamo che questa cosa per noi è molto importante, ci ha aperto un po' diciamo nuovi scenari, perché mentre prima poteva essere un po' poco applicativo studiare la dinamica di germinazione delle oospore, grazie a questa scoperta noi adesso siamo in grado di dare delle indicazioni agli agricoltori sulla prontezza dell'inoculo per le infezioni primarie e poi vi farò vedere anche un progetto che abbiamo col Consorzio per la tutela del Franciacorta, nel quale facciamo proprio diamo questo tipo di informazione che è molto apprezzata. Però ci sono tante cose da sapere sulle oospore. E il fatto è che tanto tempo fa si pensava che le oospore in fondo fossero strutture quiescenti, quindi che quello che succedeva durante l'inverno non contasse molto. E quindi diciamo anche i modelli previsionali tanto tempo fa non consideravano l'effetto dell'andamento meteorologico dell'inverno sull'andamento della peronospora. E invece le oospore sono in grado di percepire quanto succede durante la fase di svernamento. E lo abbiamo visto durante il mio dottorato, questo è un grafico che ho ottenuto durante il mio dottorato, che secondo me è molto importante e ve lo vorrei spiegare bene. Noi abbiamo preso delle oospore e le abbiamo preparate, abbiamo preparato i nostri campioni. Le oospore venivano tutte da un testimone non trattato di un vigneto, in questo caso in provincia di Verona. E abbiamo preso questi sacchettini con le oospore e li abbiamo fatti svernare in condizioni diverse. La linea nera rappresenta lo svernamento, la percentuale di germinazione delle oospore svernate in vigneto. Allora, per studiare l'effetto delle condizioni ambientali dello svernamento sulla germinazione delle oospore, ovviamente dobbiamo mettere le oospore a 20 gradi centigradi, quindi in una condizione di isotermia, isotermica. Quindi le oospore le mettiamo tutte alla stessa temperatura di germinazione e andiamo a studiare la percentuale di germinazione svernata in modo diverso. Le altre linee invece rappresentano le condizioni di svernamento artificiale in cui noi abbiamo sottoposto le oospore a svernamento in frigorifero a 5 gradi centigradi con diversi regimi di disponibilità idrica. La linea arancione indica la totale assenza di acqua al substrato, quindi non abbiamo mai addizionato acqua al substrato sabbioso sul quale abbiamo posto a svernare le oospore. La linea verde rappresenta invece l'aggiunta di acqua al substrato nella misura del 30% rispetto al peso del substrato e in questo caso facevamo oscillare questo valore da 0 a 30%, quindi portavamo il peso a 0 e poi aggiungevamo di nuovo acqua fino al 30% del peso del substrato. La linea azzurra invece rappresenta la condizione di svernamento in cui continuavamo a provvedere acqua al substrato in modo che mantenessimo più o meno costante questo 30% di umidità del substrato. E se guardiamo la linea arancione si nota subito che se le oospore si trovano a svernare in condizioni di totale assenza di disponibilità idrica, la loro germinabilità ne risente. Non all'inizio, perché se guardiamo il 21-11, insomma il mese di novembre fino a metà di dicembre, tutto sommato anche le oospore alle quali non avevamo dato acqua germinavano poco, ma germinavano in linea con gli altri campioni. Poi però si vanno a distinguere nettamente, perché proprio sporadicamente vedevamo uno o due macrosporangi nei vari saggi di germinazione. E invece è interessante notare come gli altri campioni, sia quelli svernati in vigneto, dove ovviamente le precipitazioni erano quelle che avvenivano in vigneto, sia quelli che erano stati sottoposti comunque a un regime di disponibilità idrica variabile costante, comunque hanno mantenuto una elevata germinabilità. Da notare una cosa, la linea nera a un certo punto vedete che tende ad andare a zero. Dal 20 di maggio in avanti abbiamo solo germinazioni sporadiche, quindi qualche macrosporangio che si forma fino alla terza decade di giugno, dove praticamente poi abbiamo calma piatta, le oospore non germinano più. E questo mentre non vediamo questo effetto nelle oospore che abbiamo tenuto a 5 gradi. Quindi sicuramente la disponibilità idrica è fondamentale per le oospore, quindi loro sentono se c'è o non c'è acqua durante lo svernamento, quindi non sono addormentate, belle addormentate che non sentono niente, sentono quello che sta succedendo anche in termini di disponibilità idrica, sentono le temperature e queste temperature hanno un'influenza sulla loro capacità di germinare. Se andiamo a guardare questo grafico, vedete...
Scusa Laura, sì? Scusa Silvia, adesso ti ho chiamato per il secondo nome, Laura. Ma, Silvia, volevo tornare sulla slide precedente, perché qua volevo raccontare proprio in 20 secondi una cosa che traduce, o meglio, in questo momento gli do una lettura diversa, anzi gli do una lettura, perché altrimenti non rimaneva soltanto un'osservazione. Allora, alcuni anni fa, una prima infezione della stagione, no? Quindi quelle che la prima infezione primaria si manifesta in Friuli in alcuni rari vigneti con rare macchie, no? Quindi non so, diffusione 001, no? Una ogni 10.000 foglie, però una o due ogni tanto, tranne in una piccola zona di un filare a bordo di un'azienda dove aveva sul piazzale di cemento una fontana che perdeva acqua tutto l'inverno. Questa acqua andava proprio su questo filare di bordo ed era una perdita d'acqua, quindi era costantemente idratata. Ecco, quelle 10 vite lì erano completamente colpite, tutte con una diffusione del 5% contro lo 001 che c'era negli altri vigneti. E questo penso che sia proprio questa umidità costante al 30% che ha dato una percentuale probabilmente di ospore molto più pronte, giusto? Si può dire?
Sì, perché l'acqua per loro è fondamentale, perché si deve considerare che poi le ospore, come tutte le strutture di svernamento, sono spore estremamente disidratate, molto più disidratate rispetto allo sporangio. Quindi hanno molto più bisogno di acqua nel processo di germinazione, per cui un'elevata idratazione ovviamente poi può consistere anche in un'elevata percentuale di ospore che germinano e quindi in una maggiore incidenza poi delle infezioni. Certo, quello potrebbe essere. Ma se era proprio solo limitata a quella zona dove c'era disponibilità idrica, sì.
Era proprio così, e penso che tutti quelli che stanno in questo momento ascoltando, che tra l'altro sono tantissimi, possono pensare alle proprie zone viticole, ai propri vigneti e cercare queste correlazioni, no? Quindi gli ambienti più umidi, i suoli con maggior ristagno idrico, presenza d'acqua durante l'inverno, possono essere probabilmente zone in cui poi abbiamo un potenziale di inoculo più pronto, più elevato, no? Più intenso. Ecco,
sì, vai. Sì, noi l'abbiamo notato, noi studiamo la dinamica di germinazione in diversi areali e abbiamo notato proprio che ci sono forti differenze proprio in termini di ambiente, proprio vigneto, proprio le percentuali cambiano moltissimo da ambiente a ambiente, quello sì.
Ottimo.
E andando poi a investigare quindi l'effetto della temperatura, cosa si nota? Sulle ospore che svernano in vigneto in questo caso, se guardate il puntino con la G che indica la percentuale di germinazione,
sì.
Mi senti?
Sì.
È molto lontano e diametralmente opposto al puntino che porta la lettera T e SOT, dove T e SOT stanno per temperatura media e SOT somma delle temperature. Quindi diciamo che la germinabilità, la germinazione delle ospore correla negativamente con l'aumentare, cioè correla negativamente con le temperature. Quindi all'aumentare delle temperature si inibisce la germinabilità delle ospore, e questo lo vediamo bene in questo grafico, che rappresenta la linea nera precedente che avevamo visto delle ospore che erano svernate in vigneto ed erano state prima paragonate con quelle svernate in termostato. Qui potete vedere sempre la linea nera con i puntini che rappresentano le percentuali di germinazione del singolo campione in relazione all'andamento delle temperature massime e minime, che sono in arancione scuro le massime, arancione chiaro le minime, e le precipitazioni che sono poi le barre in azzurro. Se ci fate caso, all'aumentare delle temperature massime sopra i 20-25 gradi centigradi corrisponde un declino nella percentuale di germinazione delle ospore, che poi si va diciamo ad azzerare a partire dalla terza decade di giugno, quando le temperature massime superano i 30 gradi centigradi. E questo perché ci sono delle temperature che sono inibenti per la germinazione delle ospore. In realtà le temperature superiori ai 30 gradi sono inventi anche per la fase vegetativa del patogeno, ma chiaramente l'aumentare delle temperature vediamo che diminuisce la capacità delle oospore di germinare, anche se noi le mettiamo a 20 gradi centigradi, perché in questo caso le oospore le abbiamo messe a incubare a 20 gradi centigradi, quindi immaginate il stacchettino del campione che dal campo arriva al laboratorio e quindi ha, diciamo, percepito quello che è successo durante lo svernamento, e noi poi posizioniamo le oospore a 20 gradi e vediamo quante ne germinano. Quindi, diciamo, in questo caso noi possiamo raffrontare quello che è l'effetto dello svernamento sulle nostre oospore. Quindi temperature troppo elevate sono inibenti, ma questo è insomma compatibile con il fatto che le oospore per il patogeno sono quelle strutture che servono per dare là alle infezioni, quindi quelle che iniziano, che daranno origine alle infezioni primarie, ma poi il patogeno è influenzato per quanto riguarda il suo andamento epidemico dalle secondarie. E quindi di fatto è normale che le oospore a un certo punto smettano di germinare, perché a quel punto dovrebbero aver già originato le infezioni secondarie e saranno quelle che poi daranno origine ai cicli di infezione, quindi manterranno la sopravvivenza, cioè consentiranno al patogeno di poter infettare e di sopravvivere poi nel tempo e propagare la sua specie, diciamo.
Sì.
E quindi questo è molto importante, quindi ci sono delle temperature che sono inibenti nei confronti della germinazione delle oospore. Adesso arriviamo al lato pratico, cosa ce ne facciamo di tutte queste informazioni che abbiamo? In realtà noi le usiamo, come vi dicevo, per dare delle informazioni agli agricoltori, quindi abbiamo un progetto con il Consorzio per la tutela del Franciacorta, abbiamo 3 vigneti spia, nei quali ogni anno in autunno andiamo a raccogliere le spore, le foglie con, diciamo, i sintomi di peronospora, andiamo poi ad allestire dei campioni, quindi osserviamo in realtà tutte le foglie con i sintomi al microscopio, ritagliamo le zone a maggior concentrazione di oospore e prepariamo dei sacchettini che vedete vengono nell'immagine centrale, vengono sì, sottoposti a svernamento in vigneto, quindi posizioniamo i nostri sacchettini sotto una rete antigrandine con dei grossi sassi, li mettiamo in testa al filare in una posizione che non dia fastidio all'agricoltore, perché poi può succedere che magari i campioni si perdano, quindi bisogna stare molto attenti a mantenere, a volte anche quei trattori te li spostano, quindi bisogna metterli in una posizione dove non si spostano. E poi, grazie alla collaborazione dei tecnici del Consorzio Franciacorta, in particolare Sara Torcoli e Flavio Serina, in primavera iniziamo i nostri saggi di germinazione, dove appunto il tecnico è un lavoro molto impegnativo, devo dirlo, perché il tecnico deve un po' controllare le oospore d'inverno che non si perdano, poi 2 volte alla settimana ci deve inviare i campioni in laboratorio, un sacchettino 2 volte a settimana di fatto per ogni campione. Poi noi in laboratorio isoliamo le oospore dai frammenti fogliari, otteniamo una sospensione di acqua e oospore e poi andiamo a inoculare 1200 oospore su un substrato acquoso, una specie di gelatina agar acqua all'1%, e incubiamo queste oospore sia a 20 gradi centigradi, perché quella è la temperatura ottimale per la germinazione delle oospore, quindi andiamo a studiare cosa succede alle oospore in temperatura ottimale. Ma per dare indicazioni più puntuali all'agricoltore, queste oospore le mettiamo anche a svernare sul tetto in condizioni di temperatura ambientale, che sono molto simili a quelle che si verificano effettivamente in campo. E andiamo a calcolare quella che è la durata cerchiamo di stimare la durata del periodo di post-maturazione. Ovviamente non la possiamo stimare con il modello statistico, perché per stimarla avremo bisogno di arrivare alla fine, quindi non daremo indicazioni utili all'agricoltore. Quindi in realtà quello che stimiamo noi, quello che calcoliamo noi, non lo stimiamo, lo calcoliamo, lo determiniamo, è il numero di giorni che le oospore ci mettono a formare il primo macrosporangio, che noi chiamiamo tempo minimo. Perché diciamo che questo tempo minimo abbiamo visto che è molto simile al tempo di post-maturazione, ci aiuta. E inseriamo queste informazioni che otteniamo insieme ai risultati dell'andamento del rischio di infezione che simuliamo con il modello. Noi usiamo un modello euristico che si chiama modello EP o ADEX o EPICURE, che diciamo è in uso presso l'Istituto Francese per la Vite del Vino, e nel bollettino mettiamo le indicazioni del modello, vedete in arancione i risultati del modello previsionale EP, e in basso nel commento mettiamo anche quello che è l'andamento della germinazione delle oospore. Quindi qua potete vedere dal penultimo saggio relativo alla dinamica di germinazione delle oospore, i tempi minimi di germinazione delle oospore post esternamente a temperatura fluttuante sono di 3 giorni. Questo per noi è un campanello d'allarme, perché abbiamo notato che quando ci mettono 2-3 giorni a germinare è più probabile che avvengano le infezioni primarie. Quindi diamo questa informazione su 3 vigneti spia che abbiamo sul territorio. E qui vi faccio vedere quelli che sono i risultati che abbiamo ottenuto nel triennio dal 2021 al 2023 proprio in Franciacorta. E abbiamo notato questa cosa molto interessante. Se guardate il grafico di destra, potete vedere la linea dei tempi minimi di germinazione delle ospore del 2021 in verde, 22 in arancione e in blu, diciamo, in azzurro, quella del 2023. Sì. E si nota una cosa particolare, beh, sapete tutti, vi ricorderete che il 2022 è stata l'annata da no peronospora, praticamente l'assenza di peronospora. Infatti io a sinistra vi ho messo quelli che sono i risultati dei nostri rilievi che facciamo sui testimoni non trattati degli stessi vigneti nei quali poniamo le ospore a germinare. E vedete che nel 2022 non abbiamo avuto alcuna infezione. Ed effettivamente se andiamo a guardare i tempi minimi di germinazione delle ospore, questi oscillano intorno ai 6 giorni. Non scendono mai sotto i 4, hanno questa oscillazione intorno ai 6, che per noi è indice che non sono prontissimi a germinare, c'è qualcosa che non sta andando bene, ed effettivamente era un'annata molto siccitosa. E lì effettivamente noi non abbiamo visto infezioni primarie. Infezioni primarie che invece si sono verificate intorno alla metà di maggio, sia nel 2021 sia nel 2023, e se guardate, quelle sono state invece 2 stagioni, diciamo soprattutto 2023 molto abbondante come precipitazioni nel mese di maggio, e se andate a osservare i tempi minimi di germinazione in quelle 2 annate scendono abbondantemente sotto i 4 giorni, insomma oscillano tra 4 e 3. Quindi questo ci sta a testimoniare proprio che le ospore rispondono a quello che è quello che percepiscono in vigneto, e effettivamente quando scendono sotto una certa soglia di numeri di giorni abbiamo le infezioni primarie. E quindi questa è un'informazione che noi diamo in tempo reale con un bollettino bisettimanale che abbiamo già iniziato a emanare anche dalla scorsa settimana agli agricoltori, per cercare di aiutarli a capire cosa sta succedendo nel loro ambiente.
Ma oggi che siamo, scusa, sì. Volevo, oggi che siamo il 17 di aprile.
Ti faccio vedere come qua.
Ah, ma scusa, va bene.
Mi devi spoilerare l'ultima slide, quindi
no,
andiamo.
Torna indietro, ecco. Va bene.
No, possiamo dirlo. No, allora, adesso...
No,
ancora il 23, ma secondo me è più importante quello che hai chiesto te, quindi torniamo qua, tanto poi possiamo tornare anche a quello che è successo nel 2023, non è un problema, perché è molto più interessante quello che sta succedendo adesso. Allora, qui vedete l'output del modello che segnala in questo caso, abbiamo fatto la simulazione lunedì, e la rifaremo domani poi, perché 2 volte a settimana facciamo la simulazione con le previsioni del tempo a 5 giorni. Allora, cosa sta succedendo? Adesso le ospore, per via di queste temperature molto elevate e delle piogge che ci sono state in precedenza, germinano rapidamente. Germinano in 3-4 giorni all'esterno, 2 giorni a 20 gradi, quindi vuol dire che sono estremamente pronte a germinare. Anche in buona percentuale, devo dire, perché sono delle percentuali piuttosto alte. Le percentuali alte per noi sono il 3%, perché vi ho detto che germinano poco le ospore, però. quindi cosa sta succedendo in campo? Le ospore del saggio proprio del 9 aprile germinavano in 3 giorni. Perché non ci sono state le infezioni? Perché non ci sono state piogge successive che hanno disperso i macrosporangi. Vedete che il 9 e il 10 noi abbiamo avuto delle buone precipitazioni sui 40 mm, hanno anche superato i 40 mm. Il problema è che queste precipitazioni, cioè il problema, per fortuna, queste piogge non sono state, che hanno appunto determinato una germinazione delle ospore in 3-4 giorni, non sono state seguite da precipitazioni che abbiano disperso l'inoculo. E quindi non ci sono state, teoricamente, infezioni in questo caso, perché pur essendo pronte le ospore non hanno la rapidità, non hanno avuto la rapidità estrema per poter disperdere, germinare e avere la dispersione dell'inoculo con queste piogge del 9 e del 10. Se ci fossero state delle piogge successive, probabilmente avremmo avuto le primarie. Quindi in questo momento noi abbiamo ospore che germinano in tempi molto rapidi, però dipendiamo dalle precipitazioni. Quindi dobbiamo stare molto attenti, perché abbiamo appunto queste ospore che germinano rapidamente, anche se adesso, come dicevi giustamente te, le temperature stanno scendendo. Quindi ci si può aspettare un rallentamento nella germinazione. Quindi effettivamente cosa succederà dipenderà tanto da come andranno le temperature, perché con temperature elevate, appunto pochi giorni per la germinazione, piogge ravvicinate possono disperdere l'inoculo e quindi dare origine alle infezioni primarie. Adesso che le temperature stanno scendendo, dobbiamo continuare la nostra opera di monitoraggio per vedere se si allungheranno nuovamente i tempi minimi di germinazione. Per cui, diciamo, c'è questo continuo monitorare il numero di giorni che ci mettono le spore a germinare per cercare di capire anche in relazione alle precipitazioni cosa potrebbe succedere. Però l'idea è questa: sapere in quanti giorni germinano le spore ci serve per capire anche con le previsioni del tempo se avremo delle infezioni primarie. È un supporto, ecco, non è l'unico strumento che uno utilizza, chiaramente.
No, ma io già ho almeno 4 domande, ma ho visto che ci sono anche tante domande da chi ci ascolta, quindi adesso abbiamo del tempo per magari lasciare qualche domanda, e sì? Poi però mi piaceva anche vedere cosa era successo nel 2023. Però la prima domanda che è questa. Sì? Quindi la condizione perché le spore germinino, una volta che sono arrivate alla fine del loro processo di maturazione, sono in post-maturazione, giusto? Mm-hmm. Dal punto di vista dell'acqua, hanno bisogno di un'umidità di 30% nella lettiera, lì dove stanno, nel terreno, più o meno.
Del 30% dipende, insomma, è importante che ci sia acqua libera proprio perché devono assorbire acqua. Perché
quindi l'acqua libera vuol dire che ci deve essere una rugiada.
Anche la rugiada, sì, sì.
Una rugiada è sufficiente, non è necessaria la pioggia.
Allora, dipende dal tipo di terreno quanto ritiene l'umidità. Quindi in un terreno molto, molto a ritenzione idrica, diciamo anche la rugiada può essere utile. Normalmente ci vogliono le piogge, ecco. Cioè una pioggia importante, non una pioggia di 0,1, 0,2, un millimetro. Uh-huh. Quelle quindi magari potrebbero sì. Piogge diciamo di poca intensità potrebbero comunque, se abbiamo un terreno appunto che tiene molto bene l'umidità, aiutare le spore a germinare, però poi ci vogliono delle piogge successive, questo è il fenomeno particolare che porta dalla spora germinata all'infezione, ci vogliono delle piogge che disperdano l'inoculo.
Certo.
Quindi noi abbiamo bisogno di due piogge essenzialmente, la prima se non abbiamo avuto un periodo, esatto, abbiamo bisogno di una pioggia preparatoria che dia l'acqua alle spore per poter germinare, passatemi il linguaggio molto volgare,
va bene.
E poi che fornisca allo spore l'acqua per poter germinare, e poi abbiamo bisogno di una seconda pioggia che disperda i macrosporangi e l'inoculo, perfetto, che quindi poi andrà a infettare. Quindi questo è il problema. Se veniamo da un periodo molto piovoso in cui le spore sono molto pronte a germinare, a quel punto arriva una pioggia e questa disperde direttamente il macrosporangio. Per questo la famosa regola dei 3-10 del Baldacci a volte funziona, a volte no, perché in realtà la regola dei 3-10 del Baldacci dice ci vogliono 10 mm di pioggia, e ci sta, perché 10 mm di pioggia disperdono l'inoculo. Però se siamo in un... Perché non funziona sempre la regola dei 3-10? Perché se veniamo da un periodo siccitoso precedente, quei 10 mm consentiranno allo spore di germinare, ma poi ci vorrà una seconda pioggia per disperdere l'inoculo. Quindi per questo la regola dei 3-10 non funziona sempre. Anche per questo.
Grazie Silvia, guarda che sono tutte informazioni molto preziose per tutti, me compreso, quindi grazie. Già in anticipo, ma ti lascio alla slide della... Fino a quando si verificano le infezioni primarie.
Esatto, fino a quando si verificano le infezioni primarie, si verificano finché c'è inoculo per le infezioni primarie, quindi finché le spore riescono a germinare. Allora, noi abbiamo notato, e veramente ormai sono dati di più di 20 anni, che le spore smettono di germinare di solito entro la metà di giugno. Sporadicamente abbiamo visto dei macrosporangi, ma veramente in frequenza molto bassa, anche alla fine di giugno. Questo dipende poi dall'andamento meteorologico, perché abbiamo visto se le temperature sono troppo elevate sfavoriscono la germinazione delle spore, per cui non è escluso che le infezioni primarie possano avvenire a fine giugno, inizio luglio, assolutamente non è escluso, dipende dall'annata. Tendenzialmente però le spore esauriscono il loro compito abbastanza presto nella stagione, perché appunto poi dopo subentrano le infezioni secondarie. E quindi diciamo che normalmente germinano fino alla fine di maggio, metà di giugno. E qua infatti vi faccio vedere quello che è successo l'anno scorso in Franciacorta, nelle nostre tre località, nei nostri tre vigneti spia. E la cosa su cui volevo porre la vostra attenzione è il fatto che se guardiamo l'entità dei cerchi, la dimensione dei cerchi, che indica la percentuale di germinazione delle spore, che per noi il massimo è stato il 4,33%, vi ho detto che germinano poco, il minimo 0,8%, potete vedere che la percentuale di spore che germinano tende a decrescere, in realtà è più bassa quando ci sono le infezioni primarie. E questo va un po' contro quello che tu hai detto all'inizio. In realtà non è tanto l'entità della germinazione, quanto la prontezza nella produrre nel produrre l'inoculo a determinare le infezioni primarie, perché paradossalmente le oospore germinano meno quando ci sono le infezioni primarie, però germinano più rapidamente.
Quindi è la prontezza quella
è la prontezza nel fornire inoculo più che l'entità dell'inoculo, perché appunto l'entità è abbastanza bassa, cioè le oospore germinano sempre piuttosto poco, questo perché devono preservare l'inoculo per anni. Quindi di fatto non germinano mai tanto, ma è proprio quello che influenza di più per noi, è proprio la prontezza nel produrre l'inoculo che non la percentuale. Poi chiaramente se tu hai delle percentuali accorpate alla prontezza e anche delle elevate percentuali, ovviamente ti porti in quelle situazioni in cui hai molta più incidenza della primaria. Però normalmente...
Le primarie dal 20% di organi colpiti. Perché ci sono state primarie che in alcune zone sono stati il 20% di organi colpiti, anche più.
Sì, può succedere, assolutamente, quello dipende appunto dalle condizioni ambientali. Però paradossalmente quello che si nota, e si nota sempre nel tempo, è che germinano di meno quando in realtà danno origine alle infezioni primarie, che è proprio paradossale, però in realtà è così. Perché non è tanto la percentuale di oospore, ma più la prontezza dell'inoculo che per noi è da monitorare, ecco, non so come si riesco a spiegarmi.
No, hai spiegato bene, quindi è quel tempo minimo, quindi quando sono molto pronte, molto veloci, lì danno mediamente, sono correlate con infezioni primarie che poi io andrò a vedere, sempre a patto delle condizioni che abbiamo detto.
A patto che ci siano le piogge, ovviamente, perché altrimenti no.
Quindi quando c'è la combinazione prontezza nel fornire inoculo e percentuale di germinazione, lì possiamo dire che c'è la combinazione esplosiva, cioè quindi c'ho anche una percentuale elevata, che è elevata già al 4%, è molto elevata, quindi capisco che percentuali basse sono in realtà proporzionalmente molto pericolose.
Sì, anche perché ci sono miliardi di oospore in un vigneto, quindi immagina il 4% di un'entità di oospore incalcolabile.
Esatto. E quindi quello è la combinazione del perché ogni tanto ci sono infezioni primarie che sono appunto una infezione su 10.000 organi e altre volte sono 20 ogni 100 organi. No? Quindi ed è sempre la prima infezione dell'anno, no? La prima primaria, ecco.
Esatto, che per noi poi è la più importante, la prima primaria.
La prima primaria è la più importante perché quella è quella che si può comprendere meglio, no? Nelle sue relazioni.
È quella che poi si sovrapporrà perché poi dopo porterà alle secondarie. Ecco, certo. Le annate peggiori, devo dire la verità, sono quelle in cui abbiamo tante primarie che si sovrappongono alle secondarie. Quelle sono proprio le annate esplosive. Però ecco, la prima primaria ovviamente è quella sulla quale dobbiamo porre più attenzione per la difesa. Poi dopo subentrano le secondarie che si sovrappongono anche le primarie, però diciamo le secondarie possono essere ancora molto più dannose delle primarie.
Silvia, come immaginavo, le domande ce ne sono varie, magari se velocemente, no, molto sinteticamente, riusciamo a dargli alcune risposte. Allora, Bruno Pacifico, buongiorno. Per ridurre l'inoculo, può essere utile irrorare le foglie cadute a terra con una soluzione di urea al 5%?
L'urea avrebbe lo scopo di bruciare, diciamo, di devitalizzarle. Non so se l'urea funziona contro la germinazione delle oospore. Allora, considerate una cosa, non è facile trovare qualcosa che le scalfisca perché hanno questa parete tristratificata e sono fatte apposta per sopravvivere. Per cui bisogna trovare qualcosa che riesca a superare questa barriera e ucciderle. Bisognerebbe verificare se funziona effettivamente quest'urea al 5% nel devitalizzare le oospore. Non so se ci sono studi di letteratura, sinceramente non ne sono a conoscenza.
Non lo so. So che comunque appunto...
No, non trattare dopo la prima pioggia.
Quindi conviene trattare dopo la prima pioggia? No.
Noi facciamo tutto questo studio per far trattare prima.
Prima. No, allora forse lui dice ci sono due piogge, no? La prima abbiamo fatto intendere che è quella...
Sì, però tu non puoi sapere esattamente se la prima non ha già disperso l'inoculo, perché dipende. Se tu non hai uno studio della germinazione nel tuo vigneto, esatto, non puoi sapere come sta andando. Ecco, purtroppo no, non puoi saperlo. Cioè, nel caso in cui tu abbia dei dati a supporto che ti dicono comunque le oospore ci mettono 7 giorni, quindi ci mettono tanto tempo, allora la prima pioggia non sarà quella che disperde, ma magari quella che fa germinare. Però se non hai dei dati biologici a supporto, non farei questo ragionamento.
No, neanche io, perché appunto, come dicevi anche tu, in realtà anche un suolo con una idratazione molto buona e una rugiada abbondante per più giorni, forse erano già preparatorie
sì.
per la, diciamo, per la germinazione, no?
Sì, certo.
Perché in questo caso proprio avviene ogni... La germinazione avviene ogni giorno o... Cioè ogni giorno una quota di ospore germina?
Sì, sì, hanno proprio questo andamento, come ti dicevo, scalare, per cui tu vedi che il primo giorno magari ti germinano uno, due, tre macrosporangi, il secondo giorno quattro, cinque, sei, cioè non il secondo giorno, di solito partono ai tre giorni, due, tre giorni. Comunque vedi proprio che aumenta, raggiunge un picco, poi tende a diminuire, fa una gaussiana. È scalare proprio. Se tu guardi il singolo campione,
sì,
sì, sì, quindi proprio noi, che è scalare.
Quindi noi possiamo pensare...
Per più tempo. Infatti c'era l'ultima...
Vai.
C'era un'ultima cosa che forse dovevo dire. Sì, che bisogna sempre considerare non solo i tempi minimi, ma anche i tempi massimi di germinazione, ovviamente, usando i tempi massimi che noi determiniamo la finestra temporale nella quale abbiamo l'inoculo per i primari.
E poi in campo, in realtà, come avevi detto anche prima, ci sono famiglie di ospore, quindi che si sovrappongono una con l'altra, quindi diciamo che poi questo processo si somma e ogni giorno avrò una quota di quelle che hanno iniziato il giorno prima, ma anche di quelle di 20 giorni prima, che saranno alla fine. Quindi...
Esatto, beh, 20 giorni di solito non è così lungo,
okay.
Di solito entro 14, però all'esterno potrebbe essere che addirittura si veda in un mese la germinazione. In condizioni
quindi,
molto particolari, però può succedere, quindi sì.
Quindi la disponibilità, ecco perché è importante il monitoraggio che fai tu col tuo gruppo di lavoro, perché i tempi minimi danno un'evidenza che in quel momento lì c'è una correlazione poi con la presenza di infezioni in campo, allora lì uno può curare la protezione, utilizzare le sostanze attive di maggiore efficacia, curare la distribuzione, per esempio, come dicevano il dottor Marucco e Tamagnone, non facciamo le file alterne in quei momenti in cui sai che avrai un'infezione primaria, perché purtroppo la copertura della pagina inferiore, dove ci sono gli stomi, da dove si origina l'infezione, sarà troppo poco, troppo limitata, no?
E poi ci troviamo a rincorrere le secondarie, a volte con esiti che sono difficili, insomma, da prevedere, perché ci sono stagioni che ci mettono in difficoltà dove non si può neanche più entrare col trattore, per cui poi diventa difficile rincorrere.
Qua c'è Francesco Russo della Sicilia, se posso fare una domanda. Ecco. Presumibilmente mettono pioggia per tutta la settimana. Quando consigliare i trattamenti? Grazie, prima. Nel nord della Sicilia. Prima che iniziano questa previsione, magari sono piogge, potrebbero essere tutte piogge preparatorie.
Esatto, bisognerebbe avere informazioni, non so lì che temperature ci sono, bisognerebbe capire se, sarebbe utile capire se le ospore sono pronte a germinare, quindi sono molto rapide nei tempi, a quel punto le piogge per tutta la settimana sicuramente possono favorire germinazione e dispersione dell'inoculo. Però bisognerebbe capire anche le temperature che hanno, perché se le temperature si abbassano, il processo biologico anche di germinazione si rallenta e per cui magari si passa a 6-7 giorni, quindi magari anche questa finestra non è sufficiente a disperdere l'inoculo, dipende anche da questo, dalle temperature, non solo la pioggia.
Eh sì, certo. Ecco, io avevo... intanto che ci prepariamo per l'ultimo minuto, gli ultimi due minuti, no? Avevo così dato uno stimolo in un articolo che ho scritto alcune settimane fa sul fatto che questo cambiamento climatico porta ad avere temperature con alcuni 1, 2, 2,5 gradi superiori alla media storica in una fase fenologica in cui normalmente non avevamo. Allora, cosa potrebbe essere per i patogeni, questo lo condivido con te Silvia, per sapere la tua opinione, cosa potrebbe essere per i patogeni fungini della vite? Beh, potrebbero essere che invece di avere condizioni limitanti, tipo i 12, 13, 14 gradi, si trovano a 17, 18, che quindi si avvicinano alla loro temperatura ottimali, no? Questo pensando che poi in realtà durante l'estate 35-37 gradi non sono quelli che favoriscono patogeni come Plasmopara, no? Cosa ne dici di questo? Se l'aumento delle temperature nelle fasi iniziali della stagione, no, e anche finali, forse influiscono sul ciclo biologico, sull'epidemiologia, non lo so.
Sì, quello sicuramente, però dobbiamo anche tenere conto del fatto che i patogeni si adattano nel tempo, quindi si selezioneranno quei ceppi che sono magari più termofili, quindi chiaramente non credo che sopra i 30 gradi Plasmopara si adatterà mai tanto bene, perché è un patogeno che ha veramente tanto bisogno di acqua e temperature miti. Quindi la fase estiva sicuramente con temperature molto alte sarà limitante, però la fase primaverile iniziale ci allunga anche il periodo della difesa, perché di fatto poi noi con la peronospora ci rilassiamo un po' quando arriviamo alla chiusura del grappolo, no? Ma se anticipiamo se c'è un anticipo vegetativo e il patogeno è in grado tranquillamente di germinare, le spore germinano anche a 10 gradi, non è un problema, germinano più lentamente ma germinano, per cui l'inoculo c'è, dobbiamo sempre pensare a questa cosa, l'inoculo c'è. E quindi si anticipa per noi però la difesa, e quindi questo ci mette un po' in crisi perché dobbiamo anticipare sempre di più. Nel lungo periodo dovremo tenere conto dell'adattamento del patogeno, e noi c'è uno studio che abbiamo fatto in collaborazione, che aveva iniziato il professor dottor Del Motte dell'INRA di Bordeaux, e al quale abbiamo contribuito anche noi come gruppo, con la tesi di dottorato di Giuliana Maddalena, una ragazza che lavora nel nostro gruppo. Abbiamo visto che da quando è arrivata in Europa Plasmopara viticola ha iniziato una fase di adattamento al clima europeo, e quindi c'è anche questo da considerare. Poi nel futuro come sarà lo scenario non lo sappiamo per bene, perché comunque c'è questo fattore di adattamento che ancora non conosciamo, però abbiamo visto che la peronospora si è divisa in peronospora dell'est e dell'ovest, perché c'è un fattore di adattamento proprio al clima.
Speriamo che non arrivi quella del quest'anno, che sia una più calma, che non abbia così che non sia così aggressiva. Non so se tu avevi ancora, abbiamo terminato quello che vi hai preparato, Silvia?
Io avevo solo messo due considerazioni che da ricordare. Le oospore sono strutture di sopravvivenza, quindi germinano poco in maniera scalare per massimizzare la possibilità di trovare condizioni favorevoli alle infezioni. Possono rimanere quiescenti per anni, si sa dalla letteratura almeno 5 anni, ma potrebbe essere anche di più. E poi l'ultima considerazione è: l'andamento epidemico dell'anno precedente non influenza necessariamente quello in corso, per cui non è detto, non facciamoci influenzare troppo da quello che abbiamo visto l'anno precedente, perché se l'anno precedente, immaginiamo di arrivare da un 2022 dove non avevamo peronospora, tanti nel 2023 dicevano vabbè, la peronospora per noi non è più un problema, è arrivato il 2023 ed è stato un problema il 2023. Quindi non facciamoci sempre influenzare da quello che è successo l'anno precedente, perché queste oospore appunto sopravvivono per anni, quindi diamo sempre per scontato che l'inoculo c'è. Poi chiaramente dipende da come andranno le condizioni meteorologiche, se ci saranno le infezioni o no, però non facciamoci influenzare da quello che è successo l'anno precedente, come non è detto che un anno da elevata incidenza della peronospora poi segue un anno identico, cioè ogni anno facciamo conto che sia un anno diverso nel quale dovremo modulare la nostra difesa in maniera idonea, ma alle condizioni di quell'anno, tenendo presente che però l'inoculo c'è e quindi non facciamo finta che non ci sia.
Giusto.
Ecco, questa era l'ultima cosa, poi basta. E volevo ringraziare, Giuliana e Beatrice.
Grazie. No, io ringrazio te. E guarda, proprio ci sono adesso ancora alcune domande, però te le faccio, magari te le faccio avere, no, via mail, li rispondiamo sia Riccardo Cannella che Cristiano Leva, che erano proprio su situazioni attuali, no? Ci sono stati 20 mm, seguite da un fine settimana con quasi 30 gradi, se hanno bloccato la post-maturazione. Adesso io te le lascio in consegna e poi le rispondiamo, che così, no, lo pubblichiamo anche la risposta. Silvia, io ti ringrazio tantissimo, penso a nome di tutti, che è stato record delle visualizzazioni e di chi ha seguito questa diretta, erano più di 150 persone, quindi veramente il tuo lavoro è molto importante, di tutto il tuo gruppo di lavoro che porta avanti da anni anche una eredità, no, di una grande professoressa, Anna Maria Bercesi, ricercatrice, e che quindi oggi, devo dire, ti ringrazio personalmente per le informazioni utili, per la puntualità, per il bel modo, anche per la bella presentazione che ha reso comprensibile argomenti che non sono, no, di così facile comprensione e anche spiegazione, no? Perché appunto si parla di biologia e di aspetti che però, se tradotti così, ci hanno dato delle indicazioni. Quindi
sì, sono contenta. Ancora
ce ne sono tante, trovano condizioni ottimali in alcuni ambienti, ognuno pensi anche ai propri ambienti, provi anche attraverso il monitoraggio, cosa che appunto tutti sanno ormai quanto è importante, attraverso il monitoraggio anche ad andare a cercare, a fissare per capire in che situazione uno sta coltivando i propri vigneti, anche pensando al tipo di terreno e trovare magari correlazioni di maggior o minor presenza di queste infezioni primarie. Poi uno mette la data e magari ti giriamo qualche informazione, Silvia.
Ah, volentieri, noi siamo sempre a disposizione, siamo sempre molto curiose, quindi siamo contente. No,
grazie ancora.
Grazie, buona giornata.
Ciao, buon lavoro.
Arrivederci, grazie. Ciao, grazie anche a te.
Ciao. Io saluto tutti, vi do appuntamento alla prossima settimana. Fate girare l'importanza di approfondire, dedicare un'ora del proprio tempo per avere informazioni dalla ricerca utili alla propria conduzione viticola, con una attenzione, con una precisione nella gestione, che sono, penso, assolutamente necessari. Buona giornata a tutti, buon lavoro, buon monitoraggio. Ciao.